Un breve riassunto, brevissimo. Abbiamo sviluppato un primo gruppo di lezioni, lo schema del corso procede così, abbiamo fatto un primo gruppo di lezioni di tipo introduttivo, di carattere metodologico. A questo primo gruppo è seguito un secondo gruppo di natura diversa in cui abbiamo cominciato a trattare liberamente il nostro tema, a impostare il nostro problema dall'inizio. Abbiamo parlato del suono, appunto abbiamo cominciato ad avviare il discorso sul tema del suono, abbiamo parlato del silenzio, della differenza fenomenologica tra suono e voce. Abbiamo poi posto il tema del rapporto tra cosa e suono, abbiamo mostrato che questo rapporto può avere degli aspetti problematici e degli aspetti difficili, sempre tenendo strettamente presente il punto di vista da cui ci muoviamo, perché i nostri discorsi hanno senso soltanto all'interno di quei presupposti, all'interno di quello stile. Le nostre stesse affermazioni non avrebbero semplicemente senso se non si tenesse conto di ciò. Proprio in rapporto al problema del rapporto con la cosa, il momento di problematicità era soprattutto nel fatto che da un lato si manifestava la possibilità di elaborare una opposizione tra questi due momenti, una opposizione che suggeriva la contrapposizione tra materialità e immaterialità, il suono è intanto, potremmo cominciare col dire, un oggetto immateriale, anche se questa espressione resta per il momento non chiarita, soprattutto non sviluppata. Ma abbiamo subito anche mostrato che questo tema dell'opposizione può essere in realtà delimitato o trasformato, comunque si può proporre, ed è coerente proporlo, una connessione fra suono e cosa, una connessione che riguarda la produzione attraverso l'azione sulla cosa del suono stesso. Il suono è un prodotto. Ma anche in rapporto a questo problema abbiamo visto che da questo tema si sviluppavano nuove indicazioni, ulteriori indicazioni. Possiamo o non possiamo, o in che senso potremmo parlare di un nesso causale tra il suono e la concatenazione di eventi che conduce dall'azione del mio braccio all'effetto sonoro. Ecco, abbiamo mostrato che qui è un punto abbastanza interessante in cui è possibile una confusione tra un piano fenomenologico e un piano transfenomenologico. Abbiamo detto che il problema della causa sorge a partire da situazioni di esperienza, cioè esiste una percezione di nessi che possiamo definire causali, ma che a partire da questa origine poi la nozione di causa deve essere elaborata concettualmente, teoreticamente. Tra l'altro, appunto, la percezione di un rapporto causale in quanto esperienza della causalità non contiene già di per sé quella generalizzazione che invece rende importante la nozione di causa e che prospetta la stessa idea della legge e sullo sfondo l'idea stessa di natura esplorata scientificamente. Abbiamo dunque mostrato che era forse opportuno, per rendere più, per restare più aderenti alla situazione effettiva, forse parlare di provenienza, di origine del suono dalla cosa, e abbiamo un poco elaborato questo tema, e anche qui abbiamo esemplificato questa distinzione tra piano fenomenologico e piano transfenomenologico con quello strano discorso che abbiamo fatto sulla vibrazione della materia. Vibrazione può avere un senso definito all'interno di un apparato di concetti ben determinato, e può avere invece un senso che riempiamo attraverso una situazione esemplificativa come quella della corda vibrante che noi vediamo vibrare. La parola vibrazione, il senso viene riempito da quella situazione percettiva. non sono naturalmente, sono nazioni nettamente diverse, fra loro storicamente collegate in un certo senso, ma non sono ovviamente nazioni che si oppongono se non in una cattiva impostazione del problema. Uno degli altri aspetti interessanti è che il suono, appunto, entità, oggettività immateriale, ha, come abbiamo visto, appunto, in base a tutto questo discorso, a che fare con la pienezza, cioè con la materia come pienezza. Nuovamente questo tema della pienezza è diventata problematica quando abbiamo ripreso l'altro suono, la voce. Ecco, qui il problema dell'origine della voce, il problema della provenienza si pone in modo totalmente diverso, e invece del tema della pienezza si fa avanti il tema del vuoto, della vuotezza, della cavità. In tutto questo discorso non è sfuggito nessuno, e noi l'abbiamo del resto esplicitamente sottolineato, che le nostre considerazioni da un lato cominciano a muoversi come descrizioni di situazioni esemplificative, ma sono anche descrizioni che hanno un'inclinazione di tipo immaginativo, o perlomeno non si ritraggono di fronte a possibili associazioni di tipo immaginativo. E questo era già una scelta fin dall'inizio dichiarata, ma era non tanto una scelta quanto una componente del problema stesso nel modo in cui noi lo presentiamo. Ecco, ora ci avviamo a un terzo gruppo di lezioni, per semplificare un po' anche nei vostri appunti il percorso che stiamo conducendo. Un terzo gruppo di lezioni che ha un andamento ancora un po' diverso rispetto ai precedenti due gruppi, intanto per una ragione di fatto, perché intendiamo per la prima volta indugiare intorno ad un testo che ho già annunciato molto rapidamente nelle nostre lezioni introduttive, un testo il cui titolo già sembra, è così generale e così indicativo, che sembra andare nel centro dei problemi di una filosofia della musica, ed è questo titolo, appunto, Il significato della musica, di Marius Schneider. Si tratta di questo testo, il pubblicato da Rusconi, e lo potete trovare con facilità. Di questo testo però io suggerirei la lettura di un paio di saggi, anche se lo leggete completamente, se qualcuno di voi fa questa scelta potrà poi portarlo nella sua completezza nel programma di esame, che come vi ho già annunciato avrà delle sue elasticità interne. Si tratta però di un problema, che quello dei testi, che vi avevo promesso di risolvere molto presto, ma che non ho ancora affrontato adeguatamente. Bene, i testi che io avevo indicato all'interno di questo testo, uno era intitolato La nascita musicale del simbolo, e l'altro un titolo più sintetico e meno filosofico, perché si intitola semplicemente Il tamburo. Il significato della musica, titolo appunto che sembra puntare su una problematica, sulla problematica intrinseca del musicale, che sembra anche presentarsi come una trattazione sistematica, in realtà si tratta di un insieme di saggi di argomenti diversi, anche scritti in occasioni diverse, in cui vi è certamente però un momento unitario. Nonostante questo, l'opera è un'opera unitaria e a scopi appunto sistematici, a scopi strettamente sistematici. Si tratta proprio, in fondo, questo titolo non è un titolo, diciamo così, editoriale, come a volte accade che si diano questi titoli di carattere generale per attirare il lettore e poi fargli leggere delle cose che non corrispondono affatto a quel titolo. No, questo libro effettivamente vuole dire qual è il significato della musica. Il contenuto, quindi, nonostante il fatto che si tratti di una raccolta di saggi di argomento diverso, il contenuto è unitario, Il titolo è molto ambizioso, ma è giustificato, e proprio per questo ci attira. E ci attira perché, come abbiamo già osservato, in fondo si tratta di un testo eminentemente filosofico, cioè si tratta di un testo comunque che non sapremmo localizzare in altra zona che proprio nella zona del dibattito filosofico. Benché Marius Schneider non sia un filosofo, ma sia un musicologo, un importante musicologo, e più precisamente è difficile caratterizzare la posizione di Schneider, potrei parlare di etnomusicologo, di fatto si ricollega per le sue tradizioni, per la sua educazione, per la sua cultura, alla problematica dell'etnomusicologia, e però lui si caratterizza all'interno del testo, spesso parla piuttosto di un titolo, usa una terminologia più vecchia in un certo senso, parla di musicologia comparata, secondo uno stile forse più tipico di una terminologia fine Ottocento. In ogni caso si tratta di una personalità assolutamente eminente, qualunque cosa noi possiamo pensare delle sue idee musicali e anche non musicali, perché come vedremo implica nel proprio orizzonte filosofico una serie di posizioni che evidentemente sono al di fuori, sono scelte che sono al di fuori del tema strettamente musicale, una personalità eminente che i cui tratti li potete trovare illustrati nella introduzione, nella presentazione di Elémir Zola. E, in ogni caso, appunto, nonostante questa specificità, questa specificità di studioso anche empirico, Schneider si ha fatto indagini sul campo di notevole interesse, ha curato il primo volume della musica primitiva della storia della musica di Oxford, pubblicata in Italia da Feltrinelli. Ecco, nonostante questo, i saggi e lo scopo con cui Schneider ha raccolto questi saggi senza dubbio rientra in una tematica che potremmo caratterizzare di filosofia della musica. È un testo filosofico, anche se potremmo subito dire che, in senso, che diciamo un testo filosofico forse anche in un senso un po' deteriore, come se appunto qui filosofia della musica lo si usasse come una sorta di speculazione intorno alla musica che proprio il musicologo avveduto tenderebbe a mettere ai margini. Ci sono in effetti, c'è tutto il discorso che svolge Schneider, e in effetti, come accennavo in precedenza, inserito in un quadro ideologico che a poco andrà delineandosi, che è più ampio appunto dei problemi che possono essere tratti da una posizione che consideri soltanto la musica stessa. Ma d'altra parte anche il discorso che sto facendo è un po' strano, perché qualunque riflessione sul musicale che non pretenda di semplicemente di riprodurre o di fotografare un testo musicale richiede ovviamente che ci siano delle prese di posizioni che vanno oltre il terreno appunto dell'analisi del testo. Nel caso di Schneider, tuttavia, appunto il quadro ideologico si presenta con aspetti che forse potrebbero essere giudicati anche dal punto di vista della riflessione filosofica e in rapporto alla riflessione filosofica della nostra epoca, possiamo relativizzarlo in questa maniera, come dubbio, come un quadro ideologico abbastanza dubbio che a tratti può apparire regressivo in un certo senso. Vedremo in seguito le ragioni di questo fatto e che cosa significa esattamente questo fatto. In realtà non vogliamo, ed è ovvio che sia così, non vogliamo subito anticipare un giudizio negativo. Anche perché il problema, le ragioni per le quali noi riteniamo di dover indugiare su questo testo, quindi riteniamo che ci sia un interesse specifico di questo testo, sono in fondo indipendenti, non sono ragioni da ricercare nella valutazione d'insieme che noi possiamo dare sulla tesi di fondo di questo autore. Si tratta di un libro interessante che avevo già proposto in un corso precedente in lettura, ma che non ho mai discusso direttamente in una lezione, che mi interessava invece prendere di mira, in qualche maniera tentare di districare appunto all'interno del quadro complessivo che presenta Schneider alcuni problemi, alcune impostazioni direi particolarmente stimolanti. Cioè, non è per noi, lo faremo, ma lo faremo verso la fine del nostro discorso, una questione urgente o la questione più importante è dare una valutazione d'insieme di questo testo, quanto piuttosto trarre da questo testo profitto in varie direzioni e anche, direi, per ragioni interne al discorso che vogliamo fare e che in parte abbiamo già fatto. Ma appunto entriamo senz'altro nel merito del problema di Schneider. Qual è per Schneider il significato della musica? Beh, certamente lo andremo dicendo, lo andremo sviluppando nel corso di questo paio d'ore che intendiamo dedicare a Schneider. Dobbiamo subito dire però che il significato della musica per Marius Schneider è sostanzialmente un significato perduto, cioè un significato che non può essere colto, non può essere afferrato nella musica del presente, nella nostra musica del presente, ma nemmeno nella musica della nostra tradizione, anche lontana, del nostro passato culturale, della nostra, direi, in particolare, cioè della musica europea. Il significato della musica è un significato perduto e noi possiamo eventualmente soltanto andare sulle tracce di questo significato perduto e tentare di riottenerlo, tentare di riacquisirlo, non tanto nella sua pienezza, perché questo è sostanzialmente impossibile nell'impostazione di Schneider, ma almeno come ricordo di questo significato. Il significato della musica in realtà appunto deve essere ricercato nelle origini più remote della musica stessa, ed è qui che appunto l'etnologo, il ricercatore della musica arcaica e primitiva inserisce un aspetto appunto propriamente non di interesse strettamente documentario, cioè della esibizione del documento, ma un interesse che è dentro il quadro di un discorso. Ecco, nell'origine più remota della musica, quando la musica appunto non aveva carattere di un'attività esercitata a parte come attività appunto artistica, non aveva carattere di gioco, carattere simile al gioco, ma era un'attività profondamente integrata nell'esistenza, in connessione col senso dell'esistenza, e probabilmente appunto come rivelatrice di questo senso. Appunto, ho detto già Aurora che questa impostazione certamente rimanda all'attività specifica musicologica svolta da Schneider. Ho detto prima, lo possiamo ricollegare all'etnomusicologia, in effetti lo possiamo ricollegare anzi a quell'autore che io prima ho citato, non so se la volta scorsa, Kurt Sachs. Kurt Sachs che è uno dei fondatori, diciamo così, dell'etnomusicologia come disciplina scientifica autonoma. E il problema etnomusicologico, per qualche misteriosa ragione, ritornerà in fondo di continuo, o direttamente o indirettamente all'interno dei nostri discorsi, cercheremo di capirne un po' le ragioni. Di fatto, appunto, il nostro Marius Schneider è allievo fra i suoi maestri a Kurt Sachs, che era guidato poi da un'impostazione fondamentalmente di tipo positivistico, e d'altra parte l'indagine etnologica in genere ha avuto dalla atteggiamento positivistico lo stimolo fondamentale. Il positivismo forse è criticabile dal punto di vista delle generalizzazioni filosofiche che nell'epoca vennero fatte, ma gli va riconosciuto questo enorme merito, no, di aver suscitato, di aver creato delle vere e proprie discipline scientifiche, di aver enormemente vivacizzato lo sviluppo delle scienze, in particolare delle cosiddette scienze umane. Bene, atmosfera positivistica iniziale, ma certamente in Schneider gli intendimenti e lo spirito con cui si svolge il suo lavoro sono piuttosto lontani da questo atteggiamento positivista, direi anche piuttosto lontani, ma non so fino a che punto, per molti versi abbastanza lontani, per altri invece esiste un problema, dalla etnomusicologia nei suoi sviluppi più recenti, dell'etnomusicologia novecentesca, che è andata sempre più, in certo senso, escludendo punti di vista, tentativi di elaborazione di punti di vista generali, come ancora accadeva appunto nel caso di Sachs, che si ponevano problemi appunto di un atteggiamento di tipo comparativo, appunto, e quindi con problemi di carattere altamente generale, è andato sempre più invece sostenendo la necessità di un lavoro fondamentalmente, di un accurato lavoro documentario, ecco, diciamo, in questo senso. Ecco, dove vi è scetticismo di principio verso posizioni di carattere generalizzante, come troviamo ancora in Kurzach, e a maggior ragione nel caso di Schneider, che il cui lavoro, anche di ricerca empirica, è tutto dominato da, chiamiamola, un atteggiamento filosofico di fondo, più o meno elaborato, no? Ma comunque un atteggiamento filosofico di fondo. Schneider, lo sottolineo, ha dato importanti contributi empirici, di ricerca empirica, questo è fuori discussione, e quindi di documentazione e di interpretazione. Ma appunto gli obiettivi che persegue e anche l'ottica che lo guida nella stessa indagine documentaria è un'ottica particolare, in cui vi è una qualche tesi da dimostrare o un insieme di tesi da dimostrare. Il nucleo di queste tesi, vedremo che intorno a questo nucleo in realtà appunto questo nucleo si articola in maniera piuttosto ricca, vi è l'idea che dobbiamo ricercare il significato del musicale nella musica più arcaica. Nella musica più arcaica, ma anche eventualmente nella musica delle grandi culture extraeuropee, in particolare, come vedremo, nell'ambito della cultura indiana. Ecco, studiando la musica primitiva, in sostanza, noi riotteniamo in qualche modo quello che è il significato, che abbiamo detto, perduto della musica e che è il significato autentico, naturalmente, per Schneider. Ed è questo, fondamentalmente, questa tesi che nel corso del libro Schneider vuole dimostrare. In che modo? In realtà, almeno per quanto riguarda questo testo, la concezione della musica, appunto, implicita nella musica primitiva, nella musica arcaica, non viene in certo senso estratta direttamente dal materiale, dalla documentazione musicale. E Schneider usa un'altra via, una via sostanzialmente diversa. Si accinge all'esame di quello che è il modo in cui la musica, o diciamo più ampiamente i fatti sonori in genere, si presentano all'interno dell'immaginazione mitica. Questo è il modo di procedere di Schneider. E questo modo di procedere è uno dei motivi del grande interesse di questo testo, uno anche dei limiti di questo testo. Voi capite che se Schneider dovesse fare un più preciso riferimento al materiale musicale effettivo, si dovrebbe muovere fondamentalmente in un'ottica di tipo particolaristico, mentre assumendo il punto di vista dell'immaginazione mitica sul musicale, sul sonoro, sembra, non è detto che sia così, ma sembra che possa fin dall'inizio, in un certo senso, muoversi in un'ottica generalizzante. Perché? Perché può contare su quelle che sono le ricorrenze simboliche, cioè la ripresentarsi di simbolismi omogenei in situazioni culturalmente diverse, culturalmente fortemente differenziate, che sembra appunto legittimare un modo di considerazione che fino a un certo punto può prescindere dalle particolarità storico-culturali. Non so se questo vi è chiaro. Comunque pensate appunto, a parte il problema musicale specifico, a un modo di, a una sorta di studio del simbolismo che fa riferimento all'insieme di immagini, di simboli prodotti dal mito, senza la necessità di coordinarli come prodotti culturali specifici di una situazione connotata geograficamente, ambientalmente e culturalmente, proprio sulla base del ripresentarsi di somiglianze, di affinità associative. Assumendo la via di un'analisi del materiale musicale, subito ci si trova di fronte alla particolarità degli strumenti, alla particolarità di certe scelte di base, alla necessità di rendere conto di queste particolarità. Assumendo invece il modo in cui il musicale, il fatto sonoro, interviene all'interno dell'immaginazione mitica, noi possiamo in certo senso individuare ciò che l'immaginazione mitica, il modo in cui l'immaginazione mitica propone la musica stessa. Abbiamo la concezione della musica interna all'immaginazione mitica, una concezione che noi possiamo a nostra volta poi proiettare dentro la musica arcaica in generale. Cioè è chiaro che qui, in questa impostazione, si fanno valere sullo sfondo, senza che abbiano bisogno di essere teorizzate, appunto il punto di vista tipicamente comparatistico, un punto di vista che può essere criticato sotto il profilo metodologico per vari motivi, ma che sul quale io non vorrei sostanzialmente intervenire. Cioè vorrei decidere in certo senso nell'approccio a questo testo, almeno nel primo approccio a questo testo, nel mettere da parte, nel mettere un po' tra parentesi le questioni metodologiche che si presentano, che poi certamente sono questioni di particolare importanza per una valutazione complessiva, proprio perché vorrei prima di ciò, in certo senso, mettere in rilievo in che modo questa impostazione, che può essere appunto metodologicamente discutibile, tuttavia conduce a Schneider a compiere un'operazione, un peculiare tipo di operazione nei confronti dell'immaginazione mitica, che ha un interesse intrinseco, cioè che ha un interesse che è anche, a mio avviso, relativamente indipendente e dal quadro ideologico di carattere generale e dai dubbi di carattere metodologico, specifico, scientifico, quindi che l'elaborazione di Schneider implica. Cioè Questa impostazione, a partire da questa impostazione, a partire dal problema che Schneider ha in mente, a partire in fondo forse da quella che è già una sua concezione pregiudiziale del musicale, Schneider riesce a compiere un'operazione per noi, appunto, intanto particolarmente interessante. E perché? Perché, assumendo il punto di vista che egli assume, Schneider è indotto a mettere in evidenza, all'interno delle narrazioni mitiche, del comportamento mitico, qui usiamo questa parola come di consueto in un'accezione molto generale in cui investiamo anche il rito, ad esempio, no? Ecco, all'interno dei comportamenti mitici e delle narrazioni mitiche, Schneider è indotto a mettere in evidenza, in particolare evidenza, la presenza della componente sonora, a puntare il dito sulla presenza del momento sonoro, del riferimento musicale, e anche a proporre, in certo senso, nuove interpretazioni, anche di figurazioni mitiche ben note, da un'angolatura totalmente diversa e direi, per certi versi, nuova. Il problema in sé non è nuovo, nel senso che il problema della presenza dell'elemento musicale nel mito, in genere, si presenta fin dall'inizio, ai primi inizi della tematica etnomusicologica. Esiste un vecchio libro di Combarieu, intitolato Musica e Magia, che è un libro elaborato invece in questo caso da uno studioso di stretta osservanza positivista, ed è interessante eventualmente il confronto fra queste due mentalità, che pone già naturalmente la presenza e l'importanza del momento sonoro dentro il momento magico in particolare in rapporto al tema che studia Combarieu, ma si può parlare in generale del momento mitico. Ma da un lato, appunto, il lavoro di Combarieu rappresenta sostanzialmente un'eccezione, dall'altro il lavoro di Combarieu è inficiato a sua volta da tutta una serie di questioni metodologiche molto, a sua volta molto, molto gravi. Il lavoro che fa Combarieu è di tipo fondamentalmente diverso. In Schneider si tratta appunto di avviare una sorta di critica esplicita verso un atteggiamento nei confronti della lettura e dell'interpretazione del pensiero mitico, che sia appunto prevalentemente orientata verso la sopravvalutazione, quella che per Schneider è sicuramente una sopravvalutazione dell'elemento, di tutti quegli elementi che in ultima analisi possono essere riportati alla visualità, quindi all'elemento azione, l'elemento rappresentativo del mito stesso. Si tratta di far notare per Schneider che nell'etnologia del passato, nell'analisi dei simbolismi, nell'analisi simbolica, negli studi di interpretazione simbolica del passato, vi era una netta emarginazione dei riferimenti di ordine sonoro o di ordine più propriamente musicali, diretti o indiretti, vi era una totale emarginazione di questi aspetti a favore di una presentazione, ancora prima che di un'interpretazione, di una presentazione della narrazione mitica, dove il momento rappresentativo è il momento determinante. Allora, qual è il tipo di operazione che conduce Schneider? Anzitutto, detto, un'evidenziazione dei motivi di carattere sonoro rinvenibili direttamente nella narrazione mitica, ma soprattutto una sorta di inversione di atteggiamento. Cioè, mentre solitamente il momento sonoro viene presentato, viene descritto, indicato come un accessorio dell'azione o della narrazione mitica, si tratta invece di rovesciare questo punto di vista e mostrare come proprio nelle componenti, in questi riferimenti sonori, sia l'essenziale dell'azione o della narrazione mitica. Le componenti gestuali, le componenti mimiche, le componenti attive sono semmai esse l'elemento accessorio. Cioè, si fa valere in Schneider una sorta, un discorso implicito in cui si mostra come l'elemento della visività, quindi l'elemento teoretico, abbiamo rammentato questa relazione, il legame con l'atteggiamento conoscitivo che pesa in particolare anche sulla riflessione filosofica, pesi anche in un'indagine come questa, cioè un'indagine diretta all'interpretazione del simbolo e dell'immagine mitica, e pesi nel senso di presentare l'azione rituale, ad esempio, che è normalmente accompagnata da canti, ad esempio, come se appunto i canti fossero l'accompagnamento dell'azione rituale. Ma questa posizione, dice Schneider, non deriva da altro che da una presa di posizione, nemmeno da una presa di posizione, da un atteggiamento culturale che deriva da una lunga tradizione, da una tradizione appunto che in cui prevale nella stessa descrizione dell'evento mitico proprio l'atteggiamento visivo, cioè il momento di una critica della visività, che entrerebbe implicitamente, inavvertitamente, senza che vi sia un'effettiva consapevolezza anche nell'ambito degli studi antropologici. Anche l'antropologo sarebbe di fronte al rituale che sta vedendo in quel momento, essenzialmente nella sua descrizione, attratto dalla rappresentazione piuttosto che dai fatti sonori estremamente importanti che stanno avvenendo e che appunto accompagnano l'azione rituale. Che cosa ci assicura, si chiede Schneider, che proprio in quei fatti sonori invece sia l'essenziale dell'azione rituale e che quindi non ci rimettiamo qualcosa di particolarmente importante nel porli semplicemente come elementi accessori. Si tratta di un problema che poi vale in generale per, come molti di voi sapranno, per lo studio del folklore, ad esempio, praticamente fino a fine del secolo scorso, i folcloristi, i raccoglitori di canti popolari, non raccoglievano i suoni, ma solo le parole, dove appunto si riteneva, si assumeva che fosse l'importante del canto popolare fosse il racconto e non il suono. Ed è stato necessario un preciso discorso di reimpostazione teorica per recuperare allo studio, anche all'analisi, all'ascolto, il canto popolare. Il lavoro quindi anche svolto da grande passione folcloristica, ad esempio in età romantica, dove il problema appunto del popolare era particolarmente presente, si è, dal punto di vista musicale, si è conservato soltanto nelle ricordi dei musicisti che hanno utilizzato direttamente frammenti di canti popolari dentro le loro opere, ma non si sono conservate invece le musiche di raccolte piuttosto notevoli di canzoni popolari. Bene. E tornando a Schneider, ecco, in Schneider vi è questa critica implicita della componente visiva, vi è questa esplicita invece proposta di rilettura delle figurazioni simboliche, molte delle quali anche figurazioni simboliche note, che vengono rilette proprio al fine di mostrare la presenza di un elemento sonoro che può essere passato completamente sotto silenzio, che può non essere avvertito. La critica di Schneider, e anche direi la dimostrazione che dà di questa critica, è piuttosto notevole, è che in certi casi questo atteggiamento ha delle conseguenze proprio sul terreno dell'interpretazione, nel senso che assumendo un punto di vista di quel tipo, essenzialmente visivo, perdiamo certe connessioni simboliche decisive ai fini dell'interpretazione. Bene, sospendiamo qualche minuto e poi riprendiamo.